Cari radioascoltatori, ben ritrovati con Dentro il Quotidiano. Il titolo della puntata di oggi è 40 anni di accoglienza. E per parlare di questo anniversario di 40 anni di accoglienza abbiamo ospiti Giancarlo Diodati e Maria Elena Vivaldi, delle Famiglie per l'Accoglienza. 40 anni sono tanti. Pensavo in questi giorni che 40 anni sono più, no, non più o meno, sono come il mio anniversario di matrimonio, e in 40 anni si ha modo di vedere i lati positivi, i difetti dell'altro, e così penso sia nel caso delle famiglie per l'accoglienza, no? Si ha modo in 40 anni di vedere i frutti della gratuità ed anche le fatiche, per cui comincerei a conoscere la storia di Famiglie per l'Accoglienza facendo una domanda a Giancarlo. Giancarlo Diodati è di Pescara, è padre adottivo e ha una lunga storia con l'associazione. E a Giancarlo io chiedo appunto di raccontarci, di raccontare ai nostri radioascoltatori cos'è l'associazione Famiglie per l'Accoglienza, quando nasce e soprattutto a quali esigenze risponde. Giancarlo, ci sei? Non abbiamo Giancarlo in linea.
Abbiamo Giancarlo, invece abbiamo in linea Maria Elena.
Abbiamo in linea intanto Maria Elena. Maria Elena, ciao.
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, mi senti? Sì. Dicevo, stamattina abbiamo dei problemi con i collegamenti. Siamo in tre punti differenti dell'Italia e qualcosa forse non funziona. Dicevo che questa storia di Famiglie per l'Accoglienza è una storia che dura da 40 anni, per cui è una storia di una gratuità resiliente. E volevo che tu ci raccontassi innanzitutto un po' la storia di questa associazione e poi come la storia di questa associazione è entrata nella tua vita.
Sì, purtroppo io sento molto male, cioè sento che si continua a interrompere, quindi
io ti sento benissimo.
Ah, per fortuna. Ecco, sento la vostra voce che va a tratti. Comunque, per quello che ho inteso, appunto, la domanda riguarda appunto i 40 anni di Famiglie per l'Accoglienza che noi ci apprestiamo appunto a celebrare e a festeggiare quest'anno. Per noi è un momento chiaramente molto importante di memoria, di un'origine, no? Che, come dire, ha messo insieme tantissime famiglie da tutto il territorio nazionale, ma non solo, perché Famiglie per l'Accoglienza è comunque anche all'estero, in tanti paesi dell'estero. E tutto è partito, diciamo, da un'origine religiosa, okay, che, come dire, trova dentro alla proposta di Don Luigi Giussani, di cui quest'anno si ricorda anche il centenario della nascita, una proposta di aprire proprio le proprie famiglie, no? E quindi il contesto privato a quello che è il bisogno della persona che si incontra, quindi vivere veramente fino in fondo con spirito cristiano l'accoglienza dell'altra persona, che per sé porta una diversità, no? E questo negli anni ha insegnato non solo ad accogliere, ma a interfacciarsi con chi si incontra, con i colleghi, con le persone della famiglia che sono date come legami naturali, quindi i figli o il marito, in modo diverso, perché ciascuno di noi è diverso e come tale ci sfida ad aprire il nostro cuore, la nostra mente, insomma, fare spazio, certo, nella nostra vita. Quindi Famiglie per l'Accoglienza negli anni ha diversificato un po' la sua tipologia, no? Ma sempre mantenendo questo rapporto libero tra famiglie. Noi non siamo appunto un servizio sociale, non siamo una sorta di famiglie professionali, noi siamo famiglie private che però trovano nel legame con l'associazione la loro forza, la loro energia e riscoprono la motivazione per cui si è partiti, no? Chi per l'adozione, chi per l'affido, chi per l'accoglienza di persone che hanno dei bisogni temporanei.
Certo.
Ad esempio adesso ci stiamo per apprestare chiaramente a capire quali saranno i bisogni di delle persone che stanno provenendo dall'Ucraina, per capire cosa mettere in campo, se riuscire ad accogliere. Anche in questo senso il nostro desiderio non è solo offrire un letto, un appoggio, ma accogliere delle persone con
certo.
i loro bisogni.
Ecco, tu sei una famiglia, voi avete fatto, tu sei una madre affidataria.
Affidataria,
no?
Sì.
E io volevo chiederti questa cosa: come nasce il desiderio di accogliere un figlio, non come adottato, ma un figlio che qualcuno, come dire, che possa fare un pezzo di strada con te, che ha una famiglia con cui ha ancora dei contatti? Perché
certo.
molte volte l'obiezione è proprio questa.
Assolutamente. Sì, allora, dunque, come nasce? Nasce da due, io direi, motori, no? Uno è, come dire, una grande senso di gratitudine per quello che uno già sperimenta nella propria famiglia, quindi legami con, nel nostro caso, col marito, con la figlia naturale, quindi per un senso anche di gratitudine e di ricchezza, cioè per una gioia, no? Di quello che uno ha. E quindi per un senso anche di mancanza, quindi un senso di pienezza per quello che uno già ha e un senso di mancanza perché non basta, cioè c'è sempre un'irrequietudine ultima, no? Per cui uno vorrebbe ulteriormente accogliere, aprire la propria famiglia. Questo non dipende tanto dal fatto che uno abbia uno o due figli, ma proprio dal fatto che anche la famiglia non basta, come dire, a chiudere quello che è il desiderio della vocazione familiare, no? Quindi a un certo punto della nostra vita ci siamo chiesti: ma perché non apriamo la nostra famiglia, le porte della nostra casa, a un bambino che ha dei bisogni insomma difficili, perché possono essere dalla trascuratezza all'incapacità della sua famiglia di origine di curarlo in modo adeguato, no? Ecco, però l'affido, a differenza dell'adozione, come hai detto bene, deve fare i conti con parecchi attori, no? Che non è solo il minore,
certo.
ma è la famiglia d'origine, i servizi sociali. Quindi tutti, come dire, le persone che hanno a cuore il destino di questo bambino che poi viene accolto. E questo non è proprio semplice, nel senso che da una parte è bellissimo accogliere un bambino che in qualche modo comunque quando entra in casa tua diventa tuo figlio, cioè sia che resta un anno, due, quel legame lì è permanente per sempre, è più difficile fare i conti con la famiglia d'origine, i servizi sociali, no? E infatti in questo il lavoro con le famiglie per l'accoglienza, quindi i momenti che abbiamo di confronto, le riunioni, gli assistenti sociali che abbiamo in sede, sono un grosso aiuto a, come dire, a cercare di fare i conti con tutti questi aspetti senza perdere la motivazione principale, che è quello del desiderio di costruire qualcosa e un legame forte col bambino, quindi col minore che è in situazioni di difficoltà.
Certo, perché comunque, come dire, l'attore principale è lui. Poi
certo.
è vero che appunto bisogna essere disponibili ad affrontare tutto quello che c'è intorno a questo affido, no? Volevo adesso, dovrebbe essere in linea Giancarlo.
Sì, sono
allora,
qua.
Bravo. Allora Giancarlo, la domanda che ti avevo fatto prima mentre non riuscivamo a sentirci era quella di raccontarci un po' la storia delle famiglie per l'accoglienza e ti è arrivata in soccorso Elena. Però tu sei un padre adottivo, no? Per cui oltre a vivere la storia dell'associazione quasi dagli inizi, sei anche un padre adottivo che ha un figlio che oramai è grande, è adulto, per cui c'è tutta una lunga storia. Volevo chiederti di raccontarci innanzitutto la tua storia, quanti anni aveva quando è entrato nella vostra famiglia, ma quali sono state le principali, come dire, difficoltà, gli ostacoli da affrontare e come, se sono differenti, perché molti si chiedono se le fatiche sono differenti da quelle di un figlio invece che è un figlio naturale.
Allora, la storia è storia abbastanza particolare. Io avevamo due figlie già oramai, una di 5 e una di 3 anni. Io sono neonatologo, fondamentalmente il mio lavoro è il reparto di terapia intensiva neonatale, quindi mi sono occupato per tanti anni di bambini piccoli. E nel mio reparto il 10 ottobre dell'86, 87, nasce un bimbo di 2 kg piccolino che viene abbandonato alla nascita e con dei problemi di salute anche abbastanza importanti, soprattutto molto molto estetici e di rischio anche per la vita. Il bambino sta con noi diversi mesi, ha una storia clinica anche abbastanza travagliata con invii di vari esami in America per la particolarità del suo caso, e mia moglie comincia a dire perché non lo portiamo, perché non ci diamo da fare perché lui possa trovare una famiglia. E alla fine questa trovare una famiglia è diventata perché non la nostra famiglia. Ho aspettato un po' di tempo perché la cosa gli potesse passare, ma non gli passava. E allora abbiamo dovuto farci i conti.
Voi quanti figli avevate?
Due bambine, una di 5 e una di 3. Abbiamo dovuto farci i conti. Io lo vedevo tutti i giorni, lo visitavo tutte le mattine, invece lei sentiva i miei racconti. Abbiamo fatto i conti con questo pezzo di realtà che ci si poneva davanti. Noi non avevamo fatto tanti calcoli nessun calcolo per l'adozione. È una coppia abbastanza tranquilla nel fare i figli, bastava guardarci un po' negli occhi e nasceva una figlia, e quindi fondamentalmente non facevamo dei conti con dei bambini non fatti in casa. E invece questa realtà si è imposta agli occhi di tutti e due, e alla fine ci siamo confrontati con un po' di amici, e il 10 ottobre del 1988 noi l'abbiamo portata a casa. E l'88, 2000, adesso Daniele fa 35 anni, fra qualche mese, e sta con noi da allora. Quindi il primo anno di affido, preadottivo e poi adozione definitiva. Il suo problema di salute rimane invariato, il suo rischio rimane sempre invariato, ma finora non ha portato nessun danno, se non il fatto di un controllo sistematico ogni 6 mesi. E la storia è una storia particolare, perché poi fondamentalmente siamo una coppia adottiva sui generis, perché in fondo abbiamo adottato avendo già figli, io preferisco dire fatti in casa perché mi piace dire certo. Naturali e non naturali, come se i figli adottati non fossero naturali.
Naturali, vero.
Come se seguissero una via particolare di uscita, invece fondamentalmente sono naturali anche loro, quindi i figli fatti in casa, e la differenza con Daniele è che non è stato fatto in casa, ma poi adesso è... attiendo diritto un pezzo della famiglia, insomma.
È un figlio a tutti gli effetti.
A tutti gli effetti, molto più per le sorelle, che poi dopo le due sorelline che più grandi se ne è aggiunta dopo 5 anni una quarta e una terza sorella, quindi un quarto figlio. E per loro Daniele è il fratello, cioè nel senso che fondamentalmente non c'è proprio, molti si chiedono, ma ogni volta la domanda ricorrente, ma c'è differenza, non c'è nessuna differenza, anzi.
Quando uno diventa figlio, diventa figlio, diventa per cui figlio, diventa fratello, adesso, diventa...
La storia di Daniele si è molto complicata, perché adesso Daniele vive in Basilicata, è fondamentalmente papà anche lui, e di 3 bambini piccoli.
Cavoli!
Si è impegnato molto.
Beh, insomma, ha seguito comunque l'esempio, nel senso che ha vissuto in una famiglia numerosa e ha detto...
Sì, ma non scendiamo nei particolari sull'esempio, perché l'esempio non è stato proprio seguito alla lettera, fondamentalmente, almeno nel percorso genitoriale non è stato seguito alla lettera, perché questi... con questi figli di adesso si fanno i percorsi un po' particolari, noi eravamo un po' all'antica, faceva un percorso, ci si conosceva, ci si fidanzava, ci si sposava, faceva il figlio. Adesso il percorso tante volte si fa il figlio, ci si comincia a conoscere, ci si fidanza, ci si sposa.
Quando? È vero, è vero.
E allora, quindi questo esempio non è stato proprio preso alla lettera, però alla fine
confermo di figli ne ho anch'io e confermo che è così, le cose sono un po' cambiate.
È buono. Poi mi chiedevi, Giuseppe, un'altra domanda che mi chiedevi, se ci sono state difficoltà. Sì. Daniele si portava sulle sue spalle una croce grande, un peso grande, perché Daniele ha dovuto fare i conti in tutti questi suoi 35 anni di vita con il suo abbandono, e l'abbandono nel figlio adottivo è una ferita che rimane con pesi diversi, per qualche bambino con un peso leggero, per qualche bambino con un peso insopportabile, insostenibile, l'abbandono. E poi Daniele si porta il fatto che potrebbe nel suo cuore, ma noi non l'ha mai detto, collegare l'abbandono con la sua stato di salute e col suo problema estetico. E allora fondamentalmente questo sarebbe un aggravante importante.
Certo.
La domanda sui figli, perché io sono stato abbandonato, è una domanda che nelle nostre storie familiari, di famiglie per l'accoglienza, tante volte cercano risposta anche a 40-50 anni. Cioè è una domanda che non fin quando non trovo una risposta, è una domanda sempre aperta. Più o meno
questa,
grande come
questa domanda aperta, io mi chiedo spesso, no? Adesso che ad esempio sembra che stia diventando quasi normale quella che chiamano la gravidanza per altri, che dolore stiamo imponendo a questi figli che nascono e che, come tu ci racconti, poi un giorno si chiederanno perché. Cioè, molte volte siamo, noi adulti siamo, secondo me, egoisti e terribili, forse anche senza averne coscienza.
L'adolescenza è un punto, è una barriera quasi insormontabile per quanto riguarda per questa domanda. Tante volte l'adolescenza scatena in maniera abbastanza violenta questa domanda, però non è detto. Io racconto sempre, ti rubo solo 10 secondi, racconto
certo.
sempre una storia di due amici nostri qui di Pescara che hanno adottato, ma questa storia di loro, hanno 90 anni, quindi puoi immaginare quanti anni fa, e a Milano proprio hanno adottato quattro figli. Uno di questi quattro, all'età, il giorno del compleanno di 32 anni, lascia la moglie donando una mostra di libri, non ritorna a casa la sera, non lo trovano per 2-3 giorni, a 32 anni si era messo 2-3 giorni davanti alla clinica Mangiagalli, lui viveva a Bologna, davanti alla clinica Mangiagalli dove lui era nato. Tale era la ferita. E fondamentalmente la domanda arrivava fino a quel punto.
Che poi, guarda, noi anche in passato in questa trasmissione abbiamo parlato altre volte di adozioni, di affidamento, e ad esempio abbiamo avuto ospite Andrea Cherchi, che è un fotografo di Milano, e lui ci raccontava invece una storia molto differente. Ad esempio lui diceva: io festeggio due compleanni, quello in cui sono nato, e ringrazio mia madre che aveva 16 anni di avermi dato questa possibilità di venire al mondo, e quello 2 anni dopo in cui una suora mi ha portato per mano a casa dei coniugi Cherchi, che sono diventati poi i miei genitori. E lui lo racconta davvero con grande serenità. Allora, questo per dire che davvero il cuore dell'uomo è molto, molto differente, no? Ognuno di noi reagisce a certe situazioni, a certi dolori in maniera incredibile. Io ho un amico che è stato adottato e recentemente ha avuto un problema di cuore, e quando gli hanno chiesto: ma a familiarità, in famiglia, così, lui ha detto: ah no, nessuno in famiglia, stanno tutti bene. E le figlie gli hanno detto: ma tu sei adottato, come fai a sapere? Ah, dice, è vero, allora non ti viene il dubbio di andare a cercare chi erano i tuoi genitori, almeno per sapere? E lui ha detto, ma io non ho nessun desiderio, i miei genitori ce li ho, sono stato bene, sono cresciuto, sono diventato un uomo, ho fatto famiglia, non mi serve.
Tu bene, guarda, fondi, con la storia di mio figlio, tutto quello che stai dicendo è tutto accaduto, ma proprio come l'ha detto, cioè non devo andare a storie diverse. Daniele è nato il 10 ottobre e lui, anche perché è un furbone, ma veramente un furbone, è nato il 10 ottobre, ma lui ha sempre, sono 35 anni che festeggia il 10 ottobre e il 30 marzo, quindi il giorno dell'arrivo in casa e il giorno della nascita, quindi è stata una furbata, lì non c'entra tanto la ferita, là è proprio una furbata, quindi non c'entra la ferita. Invece quello che dici tu con la seconda parte di quello che hai raccontato è proprio successo anche a noi. Daniele in 35 anni non ha mai chiesto della mamma, due volte solamente, una volta in macchina, ma lo ricordo in maniera molto generica, che dice papà ma tu lavori in ospedale, ma se mamma mi hai mai detto che non stava bene, ma non potremmo girare tutti gli ospedali e le andiamo a cercare, ma la cosa è rimasta lì, niente di niente. Adesso ai primi due figli che hanno tutti e due problemi di salute, uno dei due anche molto importanti, di fronte a questi problemi di salute dei figli che potrebbero anche avere un presupposto genetico, lui ha chiesto, ha detto io devo capire mia madre che tipo di problemi poteva avere, però adesso si è anche un po' già fermato, per cui è così, proprio così, però l'espressione della ferita può essere, il dolore della ferita può essere espresso in maniera diversa, ma che non ci sia è impossibile.
Sì, sì, ognuno, come dire, reagisce con il suo carattere, con la sua indole, così, però la ferita rimane.
Chi di noi ha vissuto nella propria vita un tradimento o affettivo o amicale, in qualsiasi livello, un tradimento, capisce di quanto può essere faticoso recuperare un tradimento. Ecco, loro hanno questa sensazione di essere, e la cosa, poi un altro 10 secondi, se fanno Maria Elena, mi strozzo che parlo troppo, e allora l'altra cosa che una nostra amica psicologa sempre ci ha detto, se questi ragazzi potessero dire quella disgraziata di mia madre che mi ha abbandonato, per loro sarebbe una grande liberazione, ma loro non lo diranno mai, perché loro molto più facilmente dicono che cosa devo aver combinato per non aver meritato l'amore di mia madre.
C'è sempre questo senso di colpa.
Molto, sì, c'è questa inadeguatezza che poi si sta in tanti ragazzi si viene fuori come una carenza di autostima che si risente poi a livello di soprattutto scolastico all'inizio e poi lavorativo. Certo. Dice che lui non è capace di fare le cose.
No, vedi, questo si collega al discorso che facevamo prima, no? Che davvero bisogna trovare una compagnia che ci aiuti a curare queste ferite che rimangono, la cicatrice rimane, ma bisogna essere aiutati a curare queste ferite. Adesso volevo chiedere a Maria Elena, che poi so che ci deve lasciare, a proposito appunto del discorso, scusate, delle ferite, la pandemia ha tolto famiglie a molti bambini già a rischio nel sud del mondo, oppure ha congelato l'iter per le adozioni e la tutela. Ora il disagio viene a galla in un periodo in cui, come accennava prima Giancarlo, no, forse Maria Elena già accennava questa cosa, c'è anche l'emergenza dei rifugiati dall'Ucraina e via dicendo. Io chiedevo, qual è la risposta possibile, quali sono gli strumenti giuridici esistenti e sono adeguati perché si possa rispondere a queste esigenze? Perché il sentimento comune è che molte volte per l'affidamento, per l'adozione, ci siano degli iter che sono molto lunghi, di grande indagine, e va bene perché uno deve sapere a chi affida questi ragazzi, ma molte volte si ha l'impressione che ci si scontri con una burocrazia, oserei dire, inumana. È così o è un'impressione?
Allora, dunque, intanto l'adozione e l'affido da questo punto di vista sono due iter abbastanza diversi. Nel senso che anche gli attori che sono in campo sono diversi, quindi mentre l'adozione compete al Tribunale dei Minori, per quanto riguarda l'affido al Comune, l'ente diciamo tutelante il minore e quindi i servizi sociali del territorio. Questo lo dico anche perché in realtà noi prima di iniziare l'iter dell'affido avevamo provate a fare quello per l'adozione, anche se nel nostro caso chi aveva già, sto parlando del Tribunale dei Minori di Milano, chi ha dei minori biologici, se non vogliamo dire naturali, comunque sono figli già suoi, no? È come penalizzato in questo iter, no? Sto parlando degli anni in cui c'erano ancora il Tribunale dei Minori, c'era con il presidente Livia Pomodoro, era molto più difficile, per cui anche perché erano delle liste di attesa di genitori molto molto lunghe. Mentre per l'affido la logica è un po' diversa, cioè se tu hai dei figli minori naturali è quasi più facilitante. Questo perché? Perché quando poi il minore in affido rientra nel suo nucleo familiare, è meno considerato uno strappo, meno difficile, no, da gestire per i genitori, primo. Secondo, per il figlio che viene in affido è più semplice se ci sono degli altri figli naturali, no? Perché il clima è più facilitante, si sente in una famiglia già con altri bambini, in qualche modo si accoda, si mette dentro una serie di rapporti che in qualche modo sono più facilitanti. Ecco, anche i tempi sono diversi, no? Nel senso che io mi ricordo, mentre per l'adozione siamo andati avanti parecchi anni, in cui, come dicevi prima tu, visite a casa, riunioni, analisi dello psicologo, delle ASL, tracciamento dell'albero genealogico, delle motivazioni, cioè un iter molto molto profondo, accurato, per carità, è fondamentale, nulla da dire. Nel caso dell'affido i tempi sono stati molto più brevi, perché nel caso dell'affido i bambini sono molti, le esigenze sono tantissime, no? E sono esigenze purtroppo che spesso invece non trovano famiglie disponibili per quel tipo di problematica, perché magari sono ragazzini adolescenti che sono stati in casa famiglia per tanti anni, o magari che provengono da percorsi di adozione fallimentari, cioè sono stati presso famiglie adottive che poi per alcuni aspetti non sono riusciti a tenerlo, o famiglie affidatarie, quindi sono situazioni abbastanza complicate, oppure sono bambini con disabilità, quindi difficilmente collocabili, o invece le diciamo situazioni più contemporanei sono bambini di nuclei monoparentali, famiglie extracomunitarie che magari lavorano fino a tardi, e quello che vediamo nella nostra associazione, che è una delle richieste adesso più importanti, sono gli affidi part-time, no? Che si stanno sviluppando moltissimo, ad esempio in città metropolitane come Milano sono affidi durante il pomeriggio o magari nel weekend, di famiglie che non vogliono rinunciare a loro figlio, no? Però hanno bisogno di un supporto genitoriale, e questo è molto importante perché non interrompe il legame con la famiglia d'origine, no? Però implica nella famiglia affidataria una grande disponibilità, perché da un certo punto di vista è un affido un po' discontinuo e quindi non è per nulla facile.
Per nulla facile, no? Però mi viene in mente mentre parlavi che è un po' a fare gli zii, i nonni, quello che si faceva una volta quando le famiglie erano più numerose, più allargate, cioè questo affido part time, non so se come dire sbaglio io, però mi viene in mente che è come supportare una famiglia che ha dei problemi, che lavora la domenica, per dire, non lo so adesso, certo. Dove un'altra famiglia arriva in soccorso, non so se mi sto sbagliando.
No, è giustissimo, cioè nel senso che, allora, il problema è che quando tu diventi famiglia affidataria devi un po' ripensare anche al tuo ruolo come genitore naturale, no? Penso, magari sbaglio, ancora di più che come famiglia adottiva, perché devi fare veramente tantissimi passi indietro perché c'è un'altra famiglia che sono i veri genitori naturali del bimbo che tu accogli, no?
Certo.
E rispetto a questi genitori, tu come ti poni? Io per 2 anni, ad esempio, la nostra bimba che è arrivata, che aveva 3 anni, adesso ne ha 12, e dai 3 ai 9 anni è stata full time con noi. A 9 anni è tornata da sua mamma, quindi è stato uno strappo incredibile. Dopo 1 anno è tornata da noi con questa formula di famiglia da poco, quindi noi continuiamo a essere gli zii, quindi come hai detto tu, i nonni, gli zii, no? Lei ci chiama Tio e Tia perché appunto è di origine sudamericana, e quindi vive da noi durante la settimana. Venerdì, oggi, lei tornava a scuola e poi torna dalla sua mamma e dalle sue sorelle. Ecco, in una situazione così, per 2 anni, io ho giudicato sua mamma, anche se i corsi di formazione mi hanno detto non dovevi giudicare, devi essere flessibile, ma la giudicavo come una madre inadeguata, no? Che aveva in qualche modo abbandonato sua figlia da noi e quindi che non era competente. Dopo 2 anni ho iniziato a non stare più dentro questa misura, cioè stavo troppo male, quando la mamma veniva a prendere la bambina nel weekend io quasi non riuscivo ad andare a aprire la porta, no? Perché mi dava fastidio, cioè era un ingombro nella mia vita, no? Cioè io pensavo o la lasci da me o la tieni tu, cioè che senso ha questo continuo avanti e indietro, sembriamo le famiglie dei divorziati, no? Questa a 3 anni usciva il weekend con lo zainetto, mi tornava la domenica sera, usciva con una bambina di 3 anni con lo zainetto, tutta pettinata, tornava con le extension, le unghie pitturate, i tacchi. Io dicevo, ma che roba è? Cioè tutto quello che ho costruito nella settimana viene demolito nel weekend. E questa cosa era impossibile per me da tenere, no? Insieme. E a un certo punto mi sono accorta che però facendo così io questi due mondi erano anche inconciliabili per la nostra figlia fidata, no? E allora necessariamente ho dovuto fare i conti con la sua mamma e ho dovuto necessariamente fare io tanti passi indietro e lasciare posto a lei e capire che anche quella mamma lì voleva bene alla sua figlia come io volevo bene alla mia e come io volevo bene alla sua che era diventata mia, non so come dire.
Certo, però con modalità differenti dalle tue.
Certo, e allora ho iniziato a prendere a cuore questa mamma e a affezionarmi, a dire ma caspita, o questa la custodisco io nel mio cuore come un'altra persona da accogliere, no? Quindi l'affido non è stato più solo della bambina, ma anche di sua mamma e poi della sorella e poi della figlia della sorella, cioè di tutta un po' la tribù che girava lì, no? E quindi questo capisci che vuol dire che un po' la tua idea di famiglia borghese, milanese, che fa del bene, accoglie ed è anche contenta perché dice cavolo, guarda che roba, bollini paradiso, no? Cioè non solo faccio cose belle, accolgo anche, va tutto a farsi benedire. Perché in realtà o tu fai i conti davvero col cuore di una mamma che non riesce a tenere con sé la sua bambina e questa cosa la fa star male, no? O tu fai i conti con questa cosa e la accogli e fai il tifo per questa mamma e la difendi nei confronti dei servizi sociali e paradossalmente fai di tutto perché sua figlia torni da lei.
Abbiamo perso. Abbiamo perso la comunicazione con Elena. Abbiamo perso la comunicazione con Elena che ci stava in ogni caso raccontando una cosa davvero forte, no? Di come questa sua storia dell'affido apra un mondo nuovo, no? È importante perché la realtà si impone e tu, come dire, non puoi prenderne in affido solo un pezzetto, no? Per cui adesso vediamo se Elena riesce a rimettersi in contatto, ma comunque aveva finito il racconto ed è stato davvero, secondo me, illuminante anche per chi ci sta ascoltando. Nel frattempo volevo chiedere a Giancarlo, la nostra rubrica si chiama Dentro il quotidiano e niente come le esperienze che ci state raccontando dicono di un quotidiano che a volte ha dell'eroico, no? Non come un gesto eroico per l'appunto, ma come un gesto di quotidianità, di chi condivide la vita con altri esseri umani. Allora io volevo chiederti, da dove viene questa forza? Sul sito delle Famiglie per l'Accoglienza si legge: una rete di famiglie che si sostengono, un aiuto concreto ad affrontare le complessità e le fatiche e approfondire le ragioni profonde di ogni gesto di accoglienza, che è un po' quello che ci stava raccontando Elena. Allora prova a spiegarci in pratica cosa accade, cosa vuol dire aiuto concreto, approfondire le ragioni.
Allora, parto un po' da quello che hai detto prima, dalla prima parte della domanda. Cioè, intanto hai detto l'aggettivo eroico, e su questo che tu già hai un po' chiarito, però fondamentalmente ogni volta che noi magari siamo chiamati a fare dei racconti, delle testimonianze, negli incontri, è il rischio che normalmente si corre, che è quello di far pensare che queste famiglie sono famiglie special, sono quelli fortunati, quelli che non hanno problemi, che possono fare anche il bene per gli altri. Ma invece non è, sono famiglie,
non è così.
Diceva anche Elena prima, famiglie del tutto normali. Cioè la mia è normale in maniera assoluta, perché ultimamente una vacanza dei nostri amici ci hanno invitato a raccontare la nostra storia, ma la domanda era una precisa: come è possibile che due come voi, di diversi come voi, sono arrivati a 40 anni di matrimonio con questa fecondità? Cioè, nel senso, non siamo proprio, io e mia moglie non siamo proprio special, anzi, c'era un mio amico che era insisteva perché non ci sposassimo, perché lui, per lui non era assolutamente una famiglia da comporre. Non siamo proprio particolari, l'eroicità viene proprio scalzata dal fatto che si incontra un fatto, cioè si incontra un bisogno. Nel caso mio è ancora più evidente, nel caso di magari di famiglie che vivono la ferita, una coppia che vive la ferita della sterilità, è un desiderio che va a cercare una risposta. Bene, però fondamentalmente non c'è niente di eroico. Che cosa fa partire? Beh, la partenza di tutto questo percorso può essere una sola. E quando non c'è questo punto di partenza, il percorso può essere anche accidentato e avere anche dei finali un po' poco piacevoli. La partenza può essere una sola, che il mio muovermi verso l'altro può solo partire dal fatto di sentirmi amato. Cioè da questo essere, da sentirsi, dallo sperimentare nella propria vita un amore grande. E allora questo fatto che accade in una coppia praticamente richiede questo movimento verso l'altro, richiede una condizione che è indispensabile per qualsiasi gesto, che sia di adozione o che sia di affido, che la coppia esista come coppia, che esiste già come famiglia. Noi ci diciamo spesso nei nostri incontri, anche nei corsi di formazione che facciamo, cioè il gesto di accoglienza nasce da un pieno, non nasce da un vuoto. Questo, se mi faccio capire con la semplicità.
Il figlio non riempie un vuoto che c'è nella coppia, ma deve esserci una coppia.
Non viene a tappare un buco, ma viene a raccogliere una sovrabbondanza. E quindi fondamentalmente è questa sovrabbondanza che deve stare nel gesto. Sia che sia di affido, sia che sia di adozione, anche uno può pensare nella sterilità, che sia anche nella sterilità. L'altra sera un sacerdote ci diceva che fondo in fondo le coppie che adottano partendo da una sterilità hanno come se facessero un percorso privilegiato rispetto a chi ha i figli naturali o fatti in casa, perché fanno un percorso e quindi nel percorso possono ancora di più sperimentare la bellezza di un desiderio e lo stupore per una sovrabbondanza. E allora questo è un dato fondamentale. Come facciamo ad aiutarci? Ci aiutiamo con la compagnia, cioè facendoci intanto con un'attenzione reciproca e poi dopo avendo la libertà e l'umiltà di chiedere aiuto. Noi stiamo vivendo, io mi posso riferire molto di più alla realtà mia di Pescara, stiamo vivendo delle situazioni molto molto complesse. E nell'adozione adesso succede qualcosa di particolarmente importante. L'adozione sta cambiando, ma sta cambiando in maniera drastica, non a piccoli passi. Prima si adottavano molto molto facilmente bambini piccoli, anche molto facilmente bambini neonati, e anche all'estero, dall'estero si portavano in casa bambini neonati. Adesso i bambini neonati non esistono più, non esistono in Italia, che non nascono, qui lo sappiamo, e non esistono all'estero. I bambini neonati all'estero che stanno bene e che sono adottabili si ritengono loro. Fondamentalmente le nazioni vanno a uscire soprattutto situazioni molto difficili, storie lunghe, bambini grandi, e si possono portare a casa bambini piccoli quando se ne prendono tre. Cioè, abbiamo famiglie a Pescara che hanno portato a casa tre bambini e il piccolino era il terzo, era piccolo. E allora, portando a casa bambini con storie di vite frantumate, di dolori grandi, portando a casa bambini stranieri, di bambini grandi, con storie terribili, e la vita si fa molto, tante volte per la coppia diventa una vita molto, molto, molto pesante. La frase storica di tante coppie adottive, ma che me l'ha fatto fare. E come si supera questa...
Come si supera, appunto? Abbiamo due minuti, ma prova a dircelo come si supera
dentro una compagnia stringente. Noi le cose che ci ripetiamo, che dentro queste storie un dato che non deve assolutamente mancare è la compagnia. Cioè non si può vivere un'adozione nella solitudine. Non è la storia di Mulino Bianco, che se facciamo un po' di propaganda negativa, ma comunque fondamentalmente non è una storia di Mulino Bianco, è una storia di fatica tante volte. Di bellezza indiscutibile, ma dentro una fatica, e questa fatica può essere vissuta, non deve essere vissuta in una solitudine, ma in una compagnia anche tante volte stringente e aperta, libera, cioè in cui le cose si dicono. Questo facciamo, è la cosa più grande nella storia nostra di famiglie per accoglienza, al di là dei convegni, della formazione.
Certo, era quello che volevo che tu raccontassi. Adesso mi spiace perché abbiamo finito il tempo.
Benissimo.
E potremmo andare avanti un'altra ora.
Sì, però, tanto.
Ringrazio davvero Giancarlo e Maria Elena, innanzitutto perché non ci hanno nascosto le fatiche, ci hanno raccontato la bellezza, no, di aprire una famiglia, di fare l'esperienza dell'affido, dell'adozione, ma non ci hanno nascosto la fatica. E perché, come diceva Giancarlo alla fine, ci ha raccontato che queste cose non si fanno da soli, ma non si fa da soli, come dire, neanche famiglia, neanche coppia, non si può stare da soli nella vita, no? nel vivere la quotidianità. Per cui vi ringrazio, mi spiace che non siamo riusciti, visto i problemi all'inizio, a fare la pausa, per cui ad aprire i telefoni per le domande degli ascoltatori, ma vi chiedo se magari più avanti possiamo riprendere il discorso, perché questo è soprattutto adesso anche con l'emergenza ucraina che sta venendo avanti così, io credo che la vostra esperienza, i vostri 40 anni di esperienza siano una cosa davvero grande e utile a tutti.
Assolutamente sì, come vuoi. Tranquilla, allora, va bene?
Grazie Giancarlo.
Niente, ciao, buona giornata, un abbraccio.